www.redigio.it e la storia continua. Quel nostro cardinale, il Borromeo. D'altronde, fin dal lontano 1545, c'è sempre in corso quel benedetto concilio a Trento, al quale i cardinali non si decidono mai a porre la parola fine. Ed è sempre meglio, in ruoli così delicati, mettere persone più che fidate. Beh, sai com'è, non si sa mai. Quella morte così improvvisa del fratello, proprio quando i due stavano toccando il cielo con un dito, finisce col portare una brusca sterzata nella vita di Carlo, che comincia a prendere in seria considerazione addirittura l'idea di ritirarsi nell'eremo di Camaldoli. Ma lo zio Papa non molla la presa sul nipote e per convincerlo definitivamente, l'anno successivo, lo insigne del titolo di arcivescovo di Milano, anche se però non ce lo manda subito perché la sua presenza presso i vertici della Chiesa è ancora troppo importante. E sono proprio quelli, il 1562 e 1563, gli anni che vedono il rush finale di quel concilio che passerà alla storia. E ovviamente Carlo, pragmatico, ci si butta a capofitto per organizzare, soprattutto per quagliare il tutto, curando di dare pratica attuazione ai decreti che ne sono emersi, perché, come ben si sa al giorno d'oggi, puoi emanare tutte le leggi che vuoi, ma se poi non ti prendi la briga di emettere i cosiddetti decreti attuativi, la legge resta solo una buona intenzione e nulla più. Terminate queste incombenze, Carlo seguita a scappitare per andare in prima linea e così, quando lo zio muore nel 1565, a 27 anni prenderà la palla al balzo per fiondarsi a Milano, nella sua diocesi, dove milanesi che dalla bellezza di 80 anni non avevano più manco l'ombra di un vescovo ivi residente e se lo vedono arrivare. E si vedono arrivare un tipo che fin dal primo impatto non passa certo inosservato. A fronte della statura media dei suoi contemporanei, che all'epoca raramente andava oltre 1,70 m, Carlo supera 1,80 m ed è di corporatura robusta, nonostante sia solito consumare un solo pasto al giorno, peraltro molto sobrio, preferendo destinare i soldi che risparmia nel mangiare per i poveretti. E proprio come i poveretti che spesso sono costretti a mangiare pane e poi ancora solo pane, pare che avesse anche lui una predilezione per il pane, che assumeva in assai quantità. Del resto, sopra lo stemma storico del casato, non ci metterà molto a decidere di far aggiungere humilitas come suo motto personale, giusto per mettere subito in chiaro le cose. Salvo il periodo della peste a Milano, in cui provvede a rasarsi per motivi igienici, porterà quasi sempre la barba su un viso in cui, come conferma il ritratto dipinto da Ambrogio Figino e conservato presso la Pinacoteca Ambrosiana, il naso, un pronunciato naso aquilino, non passa certo inosservato. Come biglietto da visita rinuncia subito a certe rendite che gli spettano per il nuovo rango da alcuni feudi e vende i servizi buoni da tavola che si porta dietro da Roma per aiutare i poveri della diocesi. Nel 1569 a nemmeno 4 anni dall'insediamento, a seguito di una inusitata scarsità di raccolto, scoppia una carestia che vede l'afflusso crescente di masse di diseredati riversarsi in città dalla campagna. Il momento è critico, ma l'indice di gradimento del nuovo vescovo conosce una vera e propria impennata, allorché non ti fa una pensata delle sue. Vende al re di Napoli per 40.000 ducati il suo marchesato di Oria, che gli aveva garantito fin lì un introito annuo di 10.000 ducati. D'accordo, che sono sempre bei soldi, ma quel marchesato è casa di Dio. Figuriamoci addirittura nel Brindisino. Sarà sicuramente più interessato a inglobarselo un regno come quello di Napoli, no? In pratica, il nostro Carlo avrebbe né più né meno attualizzato, come si dice in gergo finanziario, tramite applicazione di un tasso di sconto concordato, flussi di cassa futuri in un flusso attuale, per cui il netto che ne deriva viene subito finalizzato per acquistare farina, riso, legumi che vengono cotti in grandi caldaie, fatte installare sotto i portici del palazzo arcivescovile, allo scopo di sfamare oltre 3.000 persone al giorno. Per dare l'esempio, sulla base dei decreti del Concilio che provvede subito a fare affiggere ai 4 cantoni della diocesi, elimina ogni pompa dal palazzo arcivescovile, il superfluo. Lo dice la parola stessa, è superfluo, quindi si provveda a monetizzarlo senza fare tante storie, sempre in favore di quei poveri. Quei poveri spesso sono costretti a saltare il pasto, e allora anche il loro vescovo e quelli che gli stanno intorno si dedichino periodicamente a una pausa di digiuno che, oltretutto, è risaputo, esercita la sua brava funzione disintossicante anche per il corpo, oltre che per lo spirito. E, animato dal sacro zelo della Controriforma, ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.